partizanca. Ciao bella, ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao.
Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma. Sen gömmelisin ellerinle beni, ellerinle toprağıma.
Güneş doğacak, güneş attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo. Pericolo, 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 pericolo.
Desolazione quando si sente quel nome.
Senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli d'orgoglio nazionale.
Taglierà alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Taglierà alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario.
George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione.
Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione.
Ora ventono su commissione cadaveri bucati da fucilazione.
Taglierà alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Taglierà alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il nostro presidente del consiglio con il suo tirapiedi femminio.
Ma che l'Italia in questa storia ha messo dentro? Adesso lo ascoltate tutti quanti il mio commento.
La siringa è iniezione mortale,
e questa la legge di chi vuol comandare.
Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gritare.
I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is an universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
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 Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info e oggi è giovedì 5 novembre e sono le 20.03. E andiamo insomma a cominciare anche insomma oggi, anche questa settimana, la nostra puntata che sarà in particolare caratterizzata per rilanciare la solidarietà con il popolo palestinese che in queste settimane sta veramente dando prova di un ennesimo slancio di lotta per la liberazione della Palestina dall'occupazione sionista. Ovviamente anche noi insomma nelle puntate scorse abbiamo cercato di dare qualche contributo in merito, ma sicuramente oggi insomma cercheremo di focalizzare in particolare l'attenzione su quanto sta succedendo e ovviamente senza saltare il nostro appuntamento storico, ormai possiamo anche definirlo storico, con Larissa per dare gli aggiornamenti rispetto a ciò che succede nelle repubbliche popolari del Donbass e appunto portare in questo modo anche la nostra, insomma, solidarietà, il nostro piccolo contributo. Detto questo, direi che, insomma, quindi le notizie sono parecchie. Tra l'altro poi bisogna anche dare qualche aggiornamento rispetto alla mobilitazione in corso contro la Trident Juncture 2015, che, come i nostri ascoltatori più affezionati ormai sapranno a memoria, visto che ne abbiamo parlato in 2000 salse, ma insomma è sempre anzi importante rilanciarla. Questa mobilitazione andrà ovviamente a dare, insomma, altri spunti per le prossime mobilitazioni contro la presenza delle basi, ma intanto l'esercitazione terminerà domani, che è il 6. E comunque, insomma, queste settimane sono state caratterizzate da grandissime mobilitazioni, manifestazioni sia in Spagna ma anche in Portogallo, ma anche e soprattutto in Italia, in Sardegna, dove anche questa settimana, proprio due giorni fa, il 3, c'è stato a Teulada una grossa manifestazione che ha visto, insomma, una volontà da parte degli sbirri, come al solito ovviamente, di bloccare totalmente la possibilità di manifestare contro e anche di bloccare l'esercitazione. Quindi si sono verificate veramente posti di blocco stile proprio stile israeliano, evidentemente hanno imparato bene, sono stati bloccati pullman, macchine di compagni, eccetera eccetera, fogli di via precedentemente hanno colpito tanti compagni in modo che non potessero recarsi alla manifestazione. Ma nonostante tutto, insomma, la manifestazione si è fatta, sono stati 600, insomma, si sono contati i manifestanti, assolutamente, per essere una manifestazione che per ovvie ragioni aveva un carattere anche regionale, visto, cioè nel senso dell'area, perché durante la settimana, quindi era anche un po' difficile magari per compagni dall'Italia raggiungere la Sardegna, ma insomma è stata estremamente partecipata ugualmente e ci sono state anche, insomma, ovviamente tafferugli. Detto questo, insomma, a dimostrazione che la lotta antiimperialista si sta facendo sempre più sentire anche in Italia, nonostante, insomma, cerchino di ammutolirla in tutte le maniere, e noi, insomma, la sosteniamo e cercheremo anche, insomma, di dare qualche informazione in merito. Detto tutto questo, direi di lanciare la nostra super sigla, ovviamente, per poter poi entrare nel merito della nostra trasmissione. Ricordiamo solamente a titolo, insomma, che ci sembra giusto farlo ogni puntata, il numero di telefono della radio, che è 388 429 2504, e altrimenti potete contattarci tramite Twitter e ovviamente anche tramite la nostra mail, che è tamburi.rossi@gmail.com.
Non attraverso Facebook, perché ovviamente c'è stato nuovamente chiuso, bloccato, eliminato, sei stato eliminato. Tutto questo perché per le norme di qualche tipo di Facebook.
Non ce lo dice.
Non ce lo vuole dire il perché, fondamentalmente perché è una cazzata. Comunque, insomma, stavamo dicendo cose troppo carine e quindi non era divertente. Comunque, insomma, vi aggiorneremo perché torneremo su Facebook e insisteremo. Facebook non avrà la meglio, maledetto.
In qualche maniera.
Maledetto. Comunque, insomma, vi avvisiamo appunto che il nostro account Facebook non esiste più, quindi è stato bello per ora.
Esatto, se non ci trovate più, se vedete che siamo sparite, non è perché lo siamo effettivamente, ma è a causa di forze maggiori. Mister Facebook, che è tanto democratico, tanto
ma
democratico.
Noi vinceremo la resistenza dei social network contro di noi. Che palle!
Va bene, ma tanto per dichiarare guerra a Facebook, lanciamo la nostra sigla, che è veramente un pugno nello stomaco.
Scherzo. È bellissima, è perfetta per Facebook e per i social, baby, dai quali noi siamo tagliate fuori.
Esatto, non esistiamo più.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Mm-hmm. Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un palo.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma gli occhi cerco l'anima, se ci sarò.
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan. Più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta. Siete con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e oggi è giovedì 5 di novembre. Vediamo se sono riuscita a far partire la registrazione. Sì, scusate, dovevo dirlo perché mi stavo perdendo. Come avevamo detto in apertura e come in realtà ormai tutti i giovedì, siamo in collegamento con Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista dalla Novorossia. Quindi intanto ciao Larissa, grazie di essere con noi anche oggi.
Grazie a voi, ciao a tutti, ciao carissimi ascoltatori. Cercherò di darvi le notizie fresche dalla terra del Donbass, che continua a combattere e dove si continuano purtroppo questi distruggimenti, e purtroppo anche ci sono i morti. Io vorrei cominciare un pochino d'altra parte, diciamo, quello che succede intorno. Il primo che volevo dire, i deputati di Gosduma, questo è il consiglio della Russia, dove ci sono due deputati, Valery Rashkin e Sergei Obuhov, da parte del Partito dei Comunisti della Russia, Federazione Russa, hanno proposto di fare elenco dei partecipanti di cosiddetto atto antiterroristico, per quali sarà vietato ingresso in Russia per tutto il resto della sua vita, quindi per sempre. Quelli che partecipano adesso, che combattono da parte dell'esercito ucraino, che sono venuti a bombardare città e paese delle due repubbliche popolari Donetsk e Lugansk, saranno per sempre, non avranno ingresso in Russia. Il secondo è molto importante, quello che io ho trovato, il rapporto degli esperti del Consiglio europeo sull'andamento dell'inchiesta della tragedia in casa dei sindacati di Odessa. È stato uno schiaffo assordante in faccia alle autorità ucraine, riferisce Deutsche Welle. Questi sono i mass media tedeschi. La conclusione degli esperti del gruppo consultivo internazionale è chiaro: a chiarire le circostanze del colpo fatale e il fuoco nella casa dei sindacati delle autorità ucraine hanno fatto un completo fallimento, dice Deutsche Welle. Secondo i resoconti dei media tedeschi, esperti del Consiglio d'Europa con la lingua secca legalese hanno descritto come l'Ucraina è lontana dalle norme dello Stato di diritto e dei valori europei. Deutsche Welle chiama particolarmente grave accusa di parzialità, che ovviamente diretto contro non solo i funzionari di Odessa, ma i ministri di Kiev. I politici ucraini, i procura, devono rispondere alle domande: perché l'investigazione dell'incendio ad Odessa non è semplicemente si è tirata per le lunghe, ma praticamente è stata sabotata, a sottolineato mass media tedesca. Il giornale Der Spiegel ha chiamato la critica dalla parte del Consiglio europeo è devastante, e ha rilevato che il rapporto ha da 90 pagine sia la cronaca di inattività delle autorità ucraine. E Bloomberg rileva che la relazione del Consiglio d'Europa è stata un altro duro colpo per il presidente Petro Poroshenko e il suo governo. Gli Stati Uniti, l'Unione Europea e i cittadini ucraini si richiede grandi risultati nelle riforme promesse e la lotta contro la corruzione. e i governanti dell'Ucraina non sono riusciti a condannare i colpevoli in più di 100 omicidi durante le proteste di piazza a Kiev, a seguito della quale sono venute al potere a un anno e mezzo fa, scrive Bloomberg. Mercoledì scorso a Kiev è stato presentato il rapporto del gruppo consultivo del Consiglio d'Europa sull'indagine delle autorità ucraine, i fatti di Odessa 2 maggio 2014. Gli esperti hanno notato che l'inchiesta non ha rispettato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre il gruppo ha dichiarato che le prove di complicità nella tragedia dei carabinieri. La relazione conclude che progressi significativi non sono stati raggiunti. Un'indagine indipendente della tragedia a Odessa nel 2014 non è stato fornito e le informazioni sulle indagini della tragedia di Odessa arrivavano in modo irregolare. E questo è molto importante, perché 2 di maggio, questa è una tragedia in Odessa che noi seguiamo, ogni notizia che arriva su questa tragedia, io non potevo non dire a questo. Dopo un'altra notizia, approvato la nomina di Poroshenko, il capo della polizia ucraina, rilevando l'importanza dell'esperienza di riforme della Georgia. Presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko, commentando la nomina di un nuovo capo della polizia nazionale, Khakia Dikanoidze, questa signora faceva il ministro dell'istruzione in Georgia. Ha detto che il paese sarà per Ucraina sarà una esperienza utile della Georgia e cooperazione con i nostri partner americani. Ecco, e dopo l'altro, Nuland oppose il trasferimento di armi in Ucraina. Assistente segretario di Stato Victoria Nuland ha opposto il trasferimento di armi a Ucraina, secondo TASS. Ma voi volete che in Ucraina riscoppiò il conflitto, ha detto Nuland al deputato Maurice Brooks, che ha offerto di trasferire armi a Kiev per distogliere la tensione della Russia e della Siria. Nuland ha ricordato che nel settembre Donbass ha tenuto una tregua. Sono sicura che non si vuole dire che gli ucraini devono rinnovare la guerra, ha detto. Non credo che sarebbe bene per l'Ucraina e per la stabilità in Europa. Questo è quello che volevo dire. Dopo il 4 di novembre, il vice segretario generale dell'ONU è arrivato alla Donbass. Il vice segretario Stefan O'Brien ha visitato la capitale della città eroe di Repubblica Popolare di Donetsk e lo scopo della sua visita è stato quello di monitorare la situazione umanitaria nel Donbass. Il cessate il fuoco ha dato alla gente la speranza per la pace, spero che durerà di più, ha detto O'Brien. Egli ha anche espresso il suo desiderio di costruire un partenariato per l'assistenza umanitaria alle aree colpite da combattimento. Voglio capire come possiamo costruire una partnership per fornire aiuti umanitari che è necessario per i bisogni delle persone e il restauro degli edifici, ha detto il vice segretario generale delle Nazioni Unite. Dopo un'altra notizia, esenzione dall'obbligo di visto viene annullata. Kiev ha fatto del suo meglio per promettere l'abolizione dei visti per l'Europa nel 2016, non ha avuto luogo. Regime senza visti con l'Europa è uno dei temi che vengono costantemente sollevate dai rappresentanti del governo quando erano all'opposizione e partecipato a Euromaidan. Il leitmotiv principale era l'Europa è pronta ad aprire la porta di fronte a noi, ma è necessario modificare la leadership del paese. I tempi stanno cambiando, infatti in mancanza di necessarie riforme il Kiev ufficiale ora sta facendo del suo meglio per convincere gli ucraini. L'abolizione dei visti è interamente dipendente, stravagante e non permanente dell'UE. E nel frattempo il tempo stringe, tutti i requisiti di Bruxelles, l'Ucraina dovrebbe essere fatto entro la fine di novembre per il successo di Kiev, avevo riportato nella relazione della Commissione europea sull'applicazione del PDLV. Ma ora gli esperti amaramente hanno constatato che con le attuali dinamiche in Ucraina non ha avuto tempo di chiudere tutte le domande nel mese di novembre. Della ONG Europa Senza Barriere, Irina Sushko, teme che l'atteggiamento delle autorità alla Commissione può decidere di sostenerci puramente politico. È un rapporto nel mese di dicembre per spostarsi all'inizio del prossimo anno per l'Ucraina, ha avuto più tempo. Poi abolire il regime dei visti nella seconda metà del 2016, dice Sushko, ma è lo scenario molto ottimista. E quindi per gli ucraini, se Kiev continuerà con lo stesso spirito, un modo senza visti in Ucraina durerà per molti anni. E gli ucraini hanno supportano le code presso i consolati e le procedure umilianti confermano solvibilità. A Moldavi, Giorgiani si guarda con un po' più con sorriso, diciamo. Ecco, e adesso torniamo proprio sul luogo dove noi a Donetsk e di Lugansk. Io comincio proprio di oggi. Oggi è conclusa l'ultima fase del ritiro degli armamenti dalla linea del fronte. La Repubblica Popolare di Donetsk ha concluso oggi la terza e ultima fase della smilitarizzazione dalla linea del fronte secondo i protocolli siglati a Minsk scorso 29 settembre. Questi accordi infatti prevedevano lo spostamento graduale degli armamenti ed in ultima fase quello dei mortai dislocati al fronte verso i punti concordati con la missione di monitoring dell'OSCE. A comunicare la conclusione dell'esecuzione dei piani di ritiro degli armamenti in rispetto dei protocolli internazionali è il capo di Stato Maggiore della Difesa della DNR, Ruslan Yakubov. Oggi abbiamo concluso completamente l'ultima fase del ritiro, sottoscritto in aggiunta al memorandum di Minsk, ha affermato Yakubov. le operazioni si sono svolte sotto la supervisione della missione OSCE, la quale dispone di tutti i dati necessari per poter verificare il pieno rispetto dell'esecuzione del protocollo. E questo è sì quello che fanno i militari, i opalcini della Repubblica di Donetsk, ma purtroppo il 3 novembre i missili grad ucraini sono distretti a sud di Donetsk, gravemente feriti i 4 miliziani. In seguito ai bombardamenti ucraini sul quartiere a sud della capitale della Repubblica Popolare di Donetsk, i 4 combattenti delle milizie hanno riportato i feriti, ha riferito il DAN e il centro d'emergenza del pronto soccorso. Le ferite da stege agli arti, alla testa e al petto sono state valutate come gravi. Riguardo ai bombardamenti che nelle ultime ore hanno coinvolto la zona a sud di Donetsk, nel distretto Kirovsky, le autorità locali hanno informato che le forze armate ucraine hanno impiegato i sistemi di lanciarazzi multipli di tipo Grad. Diversi edifici hanno riportato gravi danneggiamenti. E sempre il 3 di novembre, oltre 100 colpi di mortaio sulla DNR durante la scorsa notte e nella mattinata, scontri nella periferia a sud di Donetsk. Nella notte il villaggio Spartak a nord della capitale della DNR è stato bombardato fino a mattina. I militari ucraini hanno aperto il fuoco dalle posizioni di Opetnaya con mortai, armi da fuoco automatiche e anche carri armati, i quali, stando ai protocolli di Minsk, non dovrebbero trovarsi dal fronte da almeno 2 settimane. Secondo i primi rilievi sarebbero 14 colpi di mortaio di calibro 120 mm caduti sul villaggio, mentre sono 83 i colpi di mortaio calibro 82 mm sparati dalle posizioni ucraine. Secondo quanto comunicato dall'amministrazione del distretto Kirovsky questa mattina, quindi 3 di novembre, intorno alle 9:30 ora locale, le forze armate ucraine hanno aperto il fuoco attorno a Stara Mikhailovka, dove si trovano 2 scuole. 2 novembre, 16 violazioni della tregua nelle ultime 24 ore, impiegata anche l'artiglieria pesante, ferito un civile. Dal Ministero della Difesa della DNR è stato reso noto che le forze armate ucraine hanno violato la tregua in 16 occasioni. Secondo i dati del Ministero, le località della Repubblica Popolare di Donetsk colpite dalle forze ucraine sono state i villaggi Spartak, Vesele, Zabunki, Sciroka Balka, Kamenka, Krasny Partizan, Mikhailovka e del distretto Kuldyshevskij a nord della capitale. Le forze punitive ucraine hanno impiegato artiglieria di calibro 152 mm, mortai di calibro 80 e 120 mm, veicoli corazzati di tipo BMP ed SMO-20 di tipo 2S9. In 24 ore tra mortai ed artiglieria le forze ucraine hanno sparato oltre 80 colpi verso la DNR. E questa è la realtà, quello che qua non si dice nessuno niente.
Certo.
Incontri con impiego di... E adesso passiamo al 1 novembre. Sempre scontri con impiego di artiglieria pesante in corso nella periferia a nord di Donetsk. Diversi punti della linea del fronte a nord di Donetsk, a poca distanza dall'aeroporto, sono trovati sotto i colpi di mortai ed artiglieria provenienti dalle posizioni ucraine. ha riferito Aldam è l'amministratore del distretto Kuldeshevsky, così come sono pervenute diverse segnalazioni di residenti della zona. Verso le 11.45 le forze armate ucraine con l'impiego di mortai hanno iniziato a colpire il villaggio Zabonki, ha informato Prichotko, aggiungendo che al momento non si hanno informazioni sui danni o eventuali persone coinvolte dall'attacco. Le forze armate ucraine inoltre hanno aperto il fuoco sui centri abitati di Spartak e di Sole. Nel distretto di Liesinavataya, a poca distanza dall'aeroporto della capitale della Dnepr, i residenti del posto hanno riferito di forti esplosioni di artiglieria. Questa mattina lo speaker del Parlamento della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha richiesto una riunione straordinaria del gruppo di contatto di Minsk per discutere dei continui attacchi alla capitale da parte delle forze ucraine, proprio a causa del mancato rispetto della tregua in seguito all'ennesimo bombardamento su Donetsk nella giornata di venerdì scorso. Un civile ha riportato gravi ferite e versa in condizioni critiche. E questo è purtroppo la realtà, quello che sta succedendo ancora sul territorio.
Certo.
Ma dopo volevo aggiungere che sì, il 4 di novembre, questa è una festa, che festeggia in Russia la giornata di unità dei popoli, e siccome sì, due repubbliche popolari Donetsk e Lugansk, siccome prima hanno chiesto al governo nel 2014 ancora hanno chiesto la profonda federazione, adesso loro non vogliono più questa federazione, vogliono essere proprio come due repubbliche staccate da Ucraina, e anche loro il giorno 4 di novembre hanno festeggiato questa festa a Lugansk. A Lugansk sono adesso vi dico più di 200 giovani della Repubblica di Lugansk, per celebrare la giornata dell'unità nazionale, hanno partecipato al tradizionale Yujing russo. Yujing hanno partecipato anche studenti provenienti da Armenia, Azerbaigian, Corea, Tatarstan, Russia e Bielorussia. Per sostenere l'iniziativa dei giovani, il ministro degli interni per la famiglia, gioventù, sport e turismo, Stanislav Vinakurov, ha detto: Mi congratulo con voi in questa vacanza che per la nostra giovane Repubblica divenne il simbolo. Appello al ministro dei giovani dopo la gara. Il popolo russo, la milizia espulsi i polacchi, ha fatto i paragoni che... Ok, a sua volta l'organizzatore della manifestazione e il presidente dell'associazione della gioventù Lugansk, Denis Merashnichenko, ha detto che come Yujing per Lugansk sono già diventati tradizionali. Abbiamo una buona tradizione, non siamo il primo anno che organizzano Yujing sulla giornata dell'unità nazionale, ha detto. Siamo molto felici che ora questa festa viene celebrata il nostro giovane Stato a livello ufficiale. E dopo volevo dire che anche ieri, anche se stati tanti bombardamenti, in città di Balcevo, Credo che tutti la ricordiamo come città, è stata molto bombardata nei mesi precedenti. Hanno aperto il monumento per i caduti di questa guerra civile che adesso ci sia sul territorio dei due repubbliche, Donetsk e Lugansk. Sono intervenuti i giovani che hanno detto che grazie a memoria grazie ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, che questa forza e questa voglia di combattere il fascismo, il nazismo, loro hanno riportato anche ai giovani dei nostri tempi. E quindi speriamo che la guerra, quella che ancora continua sul territorio di questi territori, di queste due repubbliche giovani, Donetsk e Lugansk, si fermerà e si terminerà presto.
Questo assolutamente. Sono le notizie di oggi. Assolutamente. Tra l'altro, appunto, quello che dicevi, insomma, è esplicativo di come, nonostante, insomma, la diplomazia faccia finta che ci sia la tregua, in realtà questa tregua purtroppo non c'è assolutamente, nel senso che gli attacchi stanno continuando. Anche come si diceva la settimana scorsa, ci sono unità di neonazisti che portano avanti, appunto, all'interno delle repubbliche popolari delle azioni, insomma, anche distaccatamente dall'esercito ufficiale di Kiev, e quindi purtroppo la situazione non è assolutamente come ce la dipingono i giornali ormai, no? Appacificata, anzi. Però dall'altro lato, insomma, anche l'aspetto importante che sottolinei tu è che c'è una, insomma, una volontà di resistere forte, e che anche questa consapevolezza di essere, insomma, le figli di chi prima ha portato avanti la resistenza, no? È una cosa molto presente e cosciente per tutti i giovani che stanno, appunto, resistendo nelle repubbliche popolari. Questo è un aspetto assolutamente importante, e che è, come sempre vogliamo sottolineare anche noi, di grande insegnamento per noi tutti, ecco, no? Perché quello che si sta combattendo in Ucraina, nelle repubbliche popolari del Donbass, è una lotta per la libertà dall'imperialismo e dal nazismo, che ci vede tutti partecipi, e anche tutti in pericolo, anche, insomma, rispetto all'avanzata della guerra. Quindi ribadiamo, insomma, questa cosa, e grazie a te possiamo ribadirla ogni puntata.
No, come dicono, senza storia, se dimentichiamo la nostra storia, perdiamo le nostre radici, perdiamo la nostra cultura, perdiamo i nostri i popoli che hanno vissuto, insomma. E quindi non si può dimenticare, anche se è molto pesante, molto pesante. Io vi dico, quando sono stata là, è già da guardare quelli, come dire, case distrutte, bruciate, è già pesante. E come hanno vissuto questi poveri gente, questi tutti bombardamenti all'inverno, rimanere fuori a questo freddo. E io ancora chiedo, ma come si può dimenticare, come adesso il governo ucraino rovescia questa tutta la storia della Seconda Guerra Mondiale e mette all'eroe Bandera e Shokhevich, quelli i nazisti che sono stati gli schiavi del Abwehr, che hanno si facevano i comandi, che hanno erano al servizio dei fascisti e di Hitler. Sì. E quindi io dico che grazie ai nostri nonni e ai nostri padri che hanno portato la vittoria dopo la Seconda Guerra Mondiale, e quindi speriamo che anche vince anche il nostro popolo delle nostre due repubbliche in questa guerra civile.
Assolutamente. Va bene, senti Larissa, noi ti ringraziamo come sempre per i tuoi aggiornamenti puntuali e ricchi, insomma, di informazioni e di anche, insomma, ci sentiamo, riusciamo a sentirci più vicini.
Stiamo vedendo qualcosa, sì. Vediamo anche da parte dell'Unione Europea, che hanno è una cosa che c'è un rapporto, insomma, del Consiglio dell'Unione Europea dove si è chiarissimo che danno colpe al governo ucraino sulla tragedia di Odessa. Ma non solo, anche quelle Maidan, dove sono stati uccisi più di 100 persone, e indagini proprio non ci sono, e ancora non ci sono colpevoli, ma insomma niente, non fanno proprio niente. E questo cosa mostra? Questo vuol dire che quelli che sono arrivati al potere grazie a quel Maidan, è loro che hanno organizzato tutto questo.
Assolutamente, siamo
sicuri
di questo.
Maidan non potevano venire al potere, e quindi se troveranno il colpo, i colpevoli saranno loro, e quindi nessuno non fa indagini, nessuno fa niente.
No, anzi, ma noi sappiamo benissimo questo, e anzi spetterà a noi e a tutti quanti hanno nel cuore, insomma, i compagni, la lotta antifascista, antinazista, portare avanti la memoria di questi compagni che purtroppo a Odessa hanno perso la vita, però insomma sarà parte della nostra storia, noi non li dimentichiamo, questo è assolutamente. Senti, niente, allora
No, è importante che a livello internazionale, che sai che adesso proprio parlano apertamente che è colpevole è autorità ucraina, questo che è importante, perché prima tacevano, sì, anche adesso non è che mettono in giornale, in radio, in televisione questa notizia, ma anche se viene, sì, in ufficiale, in altri, vedi, questi maz tedeschi che hanno proprio diversi giornali e riviste che hanno messo questa notizia del report di Consiglio d'Europa, è molto importante.
Certo, bene. Senti, allora ci riaggiorniamo ovviamente come sempre durante la prossima puntata di Tamburi Rossi, che sarà non questo giovedì prossimo ma il giovedì successivo, e quindi ci sentiamo fra 2 settimane ufficialmente, e insomma noi ci sentiremo anche ovviamente a latere nel caso ci siano comunicazioni importanti. Okay.
Va bene.
Grazie mille.
Sì, adesso io volevo, sì, un attimo, che il giorno domani chi ha possibilità e ha tempo,
giusto,
alle 6 di sera, i comunisti a Bassano di Grappa fanno un'iniziativa dedicata per il sostegno del Donbass. Saranno il dibattito, concerto dei bambini, e dopo credo per la cena.
Eh sì, bravissima. Esattamente, ecco, dove ti ricordi?
Bassano di Grappa, ecco. Bassano di Grappa. Ah, indirizzo. Va bene, dai.
Ma l'indirizzo lo mettiamo noi. Adesso lo recuperiamo subito al volo e lo scriviamo anche nel post dell'intervista.
Scusate,
così
che non ho preparato, non ho scritto.
Non ti preoccupare, adesso lo recuperiamo.
Ok, grazie.
Bene, grazie mille,
buona
Larissa. Allora,
a tutti.
Anche a te. E ci vediamo venerdì appunto a Bassano del Grappa, oppure insomma ci risentiamo fra 2 settimane. Ciao cara.
Ok, grazie, arrivederci.
fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20.55, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info e oggi è sempre il 5 di novembre. Andiamo appunto a ricordare quindi l'appuntamento che ci aveva preannunciato Larissa, giusto che insomma siamo puntuali nel cercare di recuperare le informazioni, e in particolare appunto Larissa ci parlava di un'iniziativa in solidarietà con il Donbass che sarà prevista per venerdì 6 novembre, cioè domani, con interventi filmati, musica dal vivo, serata di solidarietà col Donbass a Bassano del Grappa e in particolare in Sala Bella Vitis, via Beata Giovanna 65 a Bassano, dalle ore 18. Quindi insomma sicuramente è un'occasione per quanti stanno nel Vicentino, ma direi ampliamo a tutto il Veneto, di dimostrare la propria solidarietà con il Donbass e anche insomma di informarsi rispetto a ciò che sta succedendo. Passiamo ora alla seconda parte della nostra trasmissione, essendo già le 20.56, e andiamo un po' ad approfondire la situazione in Palestina. Ovviamente una resistenza che sta dimostrando anche nel Medio Oriente, una determinazione veramente storica, perché parliamo di più di 60 anni di occupazione, contro i sionisti che non possono che identificarsi proprio con i progetti imperialisti occidentali nell'area. E anche in questi giorni, insomma, la determinazione dei giovani palestinesi ci sta dando veramente un insegnamento. Andiamo un po' a vedere quindi cosa succede, visto che i media italiani ufficialmente non dicono assolutamente niente, non c'è una notizia che passa se non di qualche israeliano colone accoltellato ogni tanto, così sembra quasi a livello di isteria collettiva, e invece vediamo un po' quali sono la situazione che tutti i giorni si sta consumando in Palestina.
Sì, quindi leggiamo adesso qualche aggiornamento da Infopal. Cominciamo con un bilancio sul mese di ottobre, l'articolo è del 3 di novembre, insomma, 73 palestinesi uccisi, 1350 arrestati solo nel mese di ottobre. Nablus, Quds Press. Secondo un rapporto pubblicato dal Centro Harar per i prigionieri e i diritti umani, il primo mese di intifada palestinese ha visto l'uccisione, da parte dell'occupazione israeliana, di 73 palestinesi in Cisgiordania, a Gerusalemme, nei territori occupati del 48 e nella striscia di Gaza. Il rapporto ha registrato l'omicidio di 17 bambini e ragazzi minorenni, numero pari al 24% del totale delle vittime nel mese di ottobre, così come ha evidenziato l'assassinio di 5 donne palestinesi nello stesso periodo. Il rapporto, che il Centro Harar ha presentato in una conferenza stampa in data 1 novembre, ha dichiarato che 66 persone sono state uccise da munizioni letali, in un'esecuzione extragiudiziaria, con il pretesto che stessero effettuando tentativi di accoltellamento, mentre altri 3 sono morti soffocati dai gas lacrimogeni, tra cui un bimbo di 8 mesi a Betlemme. Il rapporto riferisce che 2 palestinesi sono morti perché l'occupazione ha impedito loro l'ingresso in ospedale, mentre un prigioniero è deceduto in carcere a causa della politica israeliana della negligenza nelle cure mediche. Si tratta di Fadi al-Darbi di Jenin. Il rapporto ha mostrato che il numero di palestinesi uccisi dall'inizio dell'anno fino alla fine di ottobre è pari a 106 tra Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza e territori occupati del 48. Mentre il numero dei corpi delle vittime trattenuti dall'occupazione ammonta a 20. Il centro ha riferito anche dell'arresto di almeno 1350 palestinesi, avvenuti in diverse regioni della Cisgiordania, di Gerusalemme e dei territori del 48, tra di loro 80 donne, studentesse universitarie, 170 bambini e ragazzi minorenni, in maggioranza di Gerusalemme. Il rapporto osserva che il numero totale degli arresti, dall'inizio dell'anno alla fine di ottobre, arriva ad almeno 50.020 casi di arresto, avvenuti in tutte le città e le aree della Cisgiordania, di Gerusalemme e della Striscia di Gaza. Questo mese ha assistito, secondo il rapporto, ad un'escalation nella politica israeliana di demolizione delle case palestinesi a Gerusalemme e in Cisgiordania, con 3 abitazioni distrutte a Gerusalemme e una ad Hebron.
Sì, infatti va sottolineato che da un mese che sta appunto montando una lotta, una ribellione fortissima dovuta al fatto appunto delle continue provocazioni che i sionisti hanno portato avanti nei confronti in particolare dell'accessibilità di Gerusalemme ai palestinesi. Ricordiamo insomma che la goccia che ha fatto traboccare il vaso nelle ultime appunto nell'ultimo mese è stato il fatto che intanto ci sono state delle minacce da parte di Netanyahu di togliere la cittadinanza a un terzo della popolazione palestinese di Gerusalemme Est, e in particolare che è la zona che è ufficialmente insomma tra l'altro non all'interno di Israele, però, ma gestita a livello internazionale, e tra l'altro insomma con le varie provocazioni proprio sulla spianata delle moschee, dove c'è la moschea di Al-Aqsa, ricordiamo, luogo simbolo non solamente a livello religioso ma anche e soprattutto come simbolo della resistenza del popolo palestinese, perché proprio dall'ultima provocazione della passeggiata di Sharon sulla spianata delle moschee è partita la seconda intifada, quella del 2000, e che andava proprio appunto a segnare il fatto che il popolo palestinese non ne poteva più di sopportare tutta una serie di privazioni, attacchi, provocazioni che l'entità sionista infliggeva e infligge. Anche oggi ci si ritrova appunto nella stessa situazione. Le provocazioni continuano sia all'interno dei territori del 48, sia in particolare a Gerusalemme, dove c'è una chiara intenzione, insomma, più volte ribadita ufficialmente dal governo israeliano di trasformarla nella capitale di Israele. Ricordiamo che la capitale invece è Tel Aviv, nonostante insomma si cerchi di non farla passare come tale, ma non solo, nel senso che le campagne di arresti sono continue nella Cisgiordania e anche insomma non solo di arresti ma anche di uccisioni, di ferimenti, di attacchi da parte dei coloni sempre all'interno della Cisgiordania. Tutto questo, oltre che alle demolizioni delle case, agli espropri delle terre, alla costruzione sempre di nuove colonie, ha fatto sì che insomma la gente, i palestinesi, soprattutto giovanissimi, perché ricordiamo che chi sta scendendo nelle piazze, nelle strade in questi giorni sono veramente ragazzi giovanissimi di 14, 15, 17, 19, 20 anni, e sta diventando, cioè, appunto non ne possono più, e questa è la reazione, la rabbia giustamente portata avanti. Tutto questo insomma ovviamente si trasforma in però purtroppo anche repressione da parte dell'entità sionista, che oltre a quello che ci veniva detto appunto ad ammazzare 73 palestinesi nel giro di un mese, ha portato avanti una campagna di arresti pesantissima. E insomma quindi andiamo magari a vedere qualche notizia rispetto alla situazione nelle carceri insomma sioniste.
I due articoli che andiamo a leggere adesso sono entrambi del 3 di novembre. Il primo parla delle condizioni di detenzione pessime denunciate dalle prigioniere palestinesi nel carcere di Asharon. Le detenute nella prigione a Asharon hanno denunciato il grave sovraffollamento carcerario a seguito della recente campagna di arresti israeliani nei territori palestinesi occupati. Lina al-Jarbouni, rappresentante delle prigioniere a Sharon, ha dichiarato all'avvocato della società per i prigionieri palestinesi che il sovraffollamento ha peggiorato le già misere condizioni dentro la prigione. Jarbouni si è anche lamentata che le loro condizioni di miseria sono peggiorate quando la loro ala della prigione è stata allagata dalla pioggia la settimana scorsa. Ciò ha anche portato a un blackout elettrico e ha danneggiato la stanza della caffetteria. Jarbouni ha affermato che la prigioniera Yurein Kada di Ramallah ha riportato ematomi in diverse parti del corpo dopo essere stata picchiata dai soldati israeliani in carcere. Ha aggiunto che la maggior parte delle sue compagne di prigione sono state esposte a diverse forme di maltrattamenti o aggressioni da parte dei soldati israeliani e dei secondini. Non solo le donne, ma anche, come sappiamo, moltissimi ragazzini e minorenni vengono incarcerati in Palestina. Infatti l'articolo successivo, insomma l'aggiornamento, il breve aggiornamento che segue, parla delle condizioni carcerarie terribili per 138 ragazzini palestinesi rinchiusi invece a Ofer. Dall'inizio dell'intifada di Gerusalemme, il 1 ottobre, il numero di detenuti palestinesi minorenni è cresciuto notevolmente nella prigione di Ofer durante il mese scorso, a seguito dell'aumento della campagna di arresti da parte delle forze israeliane. L'attivista per i diritti umani Ibrahim Al-Arey è riuscito a visitare domenica 1 novembre i bambini detenuti a Ofer. I ragazzini gli hanno riferito di soffrire per il sovraffollamento causato dall'improvviso aumento nel numero di prigionieri. 16 sono senza letti o coperte. Al momento ci sono 138 ragazzini detenuti nella prigione di Ofer, inclusi 76 che sono stati arrestati nelle loro case durante delle incursioni notturne israeliane. Tutti i minorenni prigionieri, ha aggiunto l'attivista palestinese, sono sottomessi a diverse forme di tortura, comprese percosse violente, insulti, perquisizioni e minacce di stupro. 49 di questi prigionieri sono sotto i 16 anni di età. 6 sono portatori di malattie croniche e altri 6 sono stati feriti con munizioni letali durante il periodo di prigionia. Quindi, insomma, questi due brevi aggiornamenti, giusto per dare un po' un'idea, anche se, insomma, spesso ne abbiamo parlato moltissimo, sia delle condizioni e sia delle quantità di arresti che avvengono, e questi, insomma, sono solo due esempi delle condizioni detentive in Palestina, sia da parte dell'occupante israeliano, ma anche da parte dell'autorità nazionale palestinese che con lui collabora.
Assolutamente, tra l'altro proprio rispetto a questo c'è un altro articolo di oggi, del 5 di novembre, dove dice 800 minorenni arrestati dalle forze israeliane a ottobre. L'autorità per gli affari dei prigionieri ha reso noto di aver documentato 800 casi di minori palestinesi arrestati durante il mese di ottobre, principalmente a Gerusalemme. L'autorità ha affermato martedì che tale alto numero di arresti di minorenni in un solo mese è senza precedenti negli ultimi anni, in quanto la media è tra i 700 e i 900 casi. Il rapporto dettagliato anche il trattamento dei ragazzini palestinesi, come si diceva insomma anche prima, denunciano torture e abusi, tra cui l'uso dei minorenni come scudi umani durante gli arresti, per esempio, gli insulti e le minacce ovviamente durante interrogatori e trasferimenti di feriti nei centri per gli interrogatori, nonostante appunto le pessime condizioni di salute vengono comunque continuati gli interrogatori, richiusi poi in isolamento con il divieto di visita da parte dei genitori, dei familiari e dei legali. Inoltre, altra notizia molto grave, forze speciali, questa qui è del 4 di novembre, forze speciali israeliane assaltano le celle dei detenuti politici nel Negev. Martedì forze speciali israeliane hanno assaltato la sezione 3 nella prigione del Negev, che contiene soprattutto detenuti politici. Il centro palestinese per gli studi sui prigionieri ha dichiarato che decine di membri delle forze speciali israeliane hanno costretto 120 detenuti a lasciare la sezione senza prendere con sé gli effetti personali. Le irruzioni violente nelle celle dei prigionieri palestinesi sono ormai all'ordine del giorno, soprattutto nelle carceri del Negev, che è il deserto appunto a sud della Palestina. Ecco, queste le notizie rispetto, insomma, alla situazione all'interno delle carceri, ma tutto questo mentre all'esterno si sta appunto continuando a sviluppare la lotta. E questo, insomma, lo dimostrano tutte le manifestazioni che ogni giorno stanno portando avanti i giovani e, insomma, i compagni resistenti in Palestina. Direi che prima di continuare magari facciamo un break musicale, poi insomma continuiamo con gli aggiornamenti rispetto alla Palestina.
تسمع شتى الف حط بو
Ah.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sono quasi le 9:15. Procediamo con gli aggiornamenti sulla Palestina con un articolo sempre tratto da Infopal del 2 novembre. Mezzaluna rossa, oltre 2600 palestinesi colpiti da proiettili veri e rivestiti di gomma a ottobre. Betlemme, Man. Domenica la Croce Rossa palestinese ha dichiarato che nel mese di ottobre le forze israeliane hanno ucciso e ferito perlomeno 2617 palestinesi con munizioni letali e proiettili rivestiti di gomma. Un portavoce della Mezzaluna Rossa ha riferito a Man che perlomeno 760 palestinesi sono stati colpiti con munizioni letali nei territori palestinesi occupati, mentre altri 1857 con proiettili d'acciaio ricoperti di gomma. Ha aggiunto che nello stesso periodo altri 5399 palestinesi sono stati ricoverati per eccessiva inalazione di gas lacrimogeni e ulteriori 246 sono stati feriti in altri modi, fra cui assalti, da parte dei soldati e ustioni dovute ai gas. Questo porta il totale dei feriti nel mese di ottobre a 8.262 palestinesi. Per la maggior parte dei territori della Palestina occupata, ottobre è anche stato il mese con la più alta mortalità fin dalla seconda intifada, con perlomeno 73 palestinesi uccisi dalle forze israeliane. Anche se i palestinesi sono d'accordo che un certo numero di palestinesi sono stati uccisi mentre tentavano degli attacchi, riprese video e testimoni oculari hanno sollevato seri dubbi circa la versione degli eventi dell'esercito israeliano in molti altri casi. Inoltre i gruppi per i diritti palestinesi, israeliani e internazionali hanno dichiarato che nella maggior parte dei casi le forze israeliane hanno ucciso senza motivo i loro presunti aggressori, mentre non minacciavano una minaccia imminente. Una pratica che il gruppo israeliano B'Tselem ha denominato di esecuzioni extragiudiziarie. La scorsa settimana Amnesty International ha dichiarato che le forze israeliane sembrano aver strappato il libro delle regole ricorrendo a misure estreme e illegali. L'alto commissariato dell'ONU per i diritti umani, Zaid Raad al-Hussein, ha dichiarato l'alto numero di vittime, in particolare quelle derivanti dall'uso di munizioni letali da parte delle forze di sicurezza israeliane, desta preoccupazioni sull'uso eccessivo della forza e sulle violazioni del diritto alla vita e alla sicurezza della persona.
E continuiamo con gli aggiornamenti sulla situazione in Palestina con una notizia del 2 di novembre dalla striscia di Gaza, 46 palestinesi feriti nella striscia di Gaza dalle forze israeliane. Venerdì le forze d'occupazione israeliane hanno sparato una pioggia di proiettili contro pacifici manifestanti vicino al confine con la striscia di Gaza. Si tratta di munizioni letali, proiettili d'acciaio rivestiti in gomma e candelotti di gas lacrimogeno. Sono state ferite 46 persone. Il dottor Ashraf Al-Kirda, portavoce del ministro della Sanità, ha affermato che 17 dei feriti sono stati colpiti con munizioni letali, mentre 19 sono stati colpiti dai proiettili rivestiti in gomma e sono rimasti ustionati quando sono stati colpiti direttamente dai candelotti di lacrimogeni. Ha affermato che tra i feriti c'erano 6 paramedici, aggiungendo che anche un'ambulanza è stata danneggiata durante gli scontri. Inoltre, 2 giornalisti sono stati feriti a Khan Yunis e un altro nel nord di Gaza. Qualche ora prima fonti locali hanno dichiarato al giornalista di PIC che 5 giovani uomini sono stati feriti con munizioni letali a est di Khan Yunis, nel sud della striscia, aggiungendo che in serata il numero è arrivato a 9. Le fonti hanno aggiunto che un fotoreporter è stato colpito con una pallottola al torace.
Continuiamo a leggere un po' di appunto aggiornamenti rispetto alla situazione. Leggiamo un altro articolo invece del 2 di novembre. Oltre 200 violazioni israeliane contro i mezzi di soccorso palestinesi. Ramallah, il Ministero della Sanità palestinese ha affermato che le squadre delle ambulanze palestinesi, i loro veicoli e il loro equipaggiamento sono stati esposti a oltre 200 violazioni e attacchi da parte delle forze d'occupazione israeliane dall'inizio di ottobre. In un comunicato stampa il Ministro della Sanità ha dichiarato che l'esercito israeliano non ha rispettato la sacralità dei centri medici e degli ospedali durante l'intensificazione delle sue recenti aggressioni contro i palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme. mi viene da aggiungere, come del resto ha fatto abbondantemente anche a Gaza durante l'attacco dell'estate scorsa, quando sono stati bombardati anche appunto gli ospedali. Continuando l'articolo, Awad, appunto il ministro della sanità, ha aggiunto che recentemente l'esercito sionista ha invaso diversi centri medici e ospedali palestinesi e hanno assalito pazienti, impiegati e visitatori, compresa la violenta incursione nell'ospedale di Al-Maqasid a Gerusalemme. Ha lanciato inoltre un appello alla comunità internazionale per intervenire e frenare la violazione israeliana contro il personale e le strutture mediche palestinesi.
Però per fortuna, no, leggiamo l'ultimo aggiornamento, nel senso che anche il popolo palestinese risponde per fortuna a tutti questi attacchi, arresti e all'occupazione in generale. E infatti un'altra notizia, così giusto insomma per dare un attimo un altro punto di vista
sollievo
della cosa, un articolo sempre del 2 novembre che parla del fatto che domenica dei giovani palestinesi hanno attaccato le auto di soldati e coloni israeliani a Gerusalemme e a Betlemme. Fonti medie israeliane hanno riportato che giovani hanno tirato diverse molotov contro il checkpoint israeliano nei pressi del campo profughi di Shuafat a Gerusalemme. Altri giovani hanno lanciato sassi contro auto israeliane appartenenti a coloni vicino al checkpoint situato tra Betlemme e Gerusalemme. A seguito dei due attacchi le forze israeliane hanno intensificato la caccia all'uomo nelle due aree, ovviamente
come era prevedibile, ma a dimostrazione ancora insomma dell'unità insomma che dimostra il popolo palestinese anche in questi giorni, in questo mese, insomma vediamo manifestazioni comunque incendiare le piazze e le strade sia della Cisgiordania che di Gaza che di Gerusalemme e ovviamente anche all'interno dei territori occupati del 48, e vediamo che infatti contro Gaza le ripercussioni si sono fatte ovviamente sentire. Oggi c'è l'articolo che ci dice che Israele apre le dighe e allaga i terreni della striscia di Gaza centrale, giusto perché insomma, ecco, martedì le forze di occupazione israeliane hanno aperto una diga per diverse ore in direzione delle terre palestinesi della striscia di Gaza centrale, proprio come ripiccano. I residenti di Wadi al-Salka, a est di Deir al-Balah, hanno dichiarato che l'inondazione israeliana ha provocato grandi danni e perdite economiche ovviamente per i terreni allagati. È pratica periodica da parte israeliana allagare le aree palestinesi al confine danneggiando campi, case e quanto c'è ovviamente dei beni, dei pochi beni che appunto riescono a mantenere nella zona. Ovviamente hanno lavorato di sponda con l'esercito egiziano, perché cioè Gaza è praticamente in una situazione che da una parte deve fronteggiare le provocazioni sioniste e dall'altro si trova dall'altra parte l'Egitto di certo non si dimostra di sostenerla, anzi insomma fa proprio braccio di ferro con Israele per colpirli meglio.
Infatti questo articolo del 30 di ottobre si intitola "L'esercito egiziano allaga i tunnel di Rafah con acqua marina". Giovedì sera l'esercito egiziano ha convogliato altra acqua di mare nell'area di confine di Rafah per distruggere i tunnel della sopravvivenza per la striscia di Gaza assediata. Il Ministero degli Interni palestinesi ha scritto nel suo sito che giovedì sera l'esercito egiziano ha iniziato a pompare un torrente di acqua marina sotterranea a Rafah, in particolare nel sobborgo di Al-Salam e a est del valico di Rafah, per distruggere i tunnel. L'esercito egiziano ha iniziato a settembre a convogliare acqua dal Mar Mediterraneo dentro i tunnel di Gaza, attraverso un'ampia rete di conduzioni, con il pretesto di proibire il traffico di merci nella striscia sotto assedio. Quindi grazie Egitto.
Esatto, tanto grazie. Per Thank dimostrare come Al-Sisi ovviamente non può che sostenere le politiche israeliane contro Gaza per colpire Hamas, perché proprio insomma va anche articolato in tal senso questo atteggiamento, visto che Al-Sisi è stato fortemente voluto dall'Arabia Saudita, quindi il golpe in Egitto, lo ricordiamo, insomma, dovuto al fatto del tentativo da parte dell'Arabia Saudita, molto apprezzato da Israele, di tagliare questo network della fratellanza musulmana che univa la Turchia di Erdogan, l'Egitto di Morsi e la Tunisia di Ennahda. Doveva, e ovviamente anche Gaza di Hamas, doveva essere tagliato, quindi in questa maniera, insomma, ovviamente Al-Sisi, nuovo faraone egiziano, va a dare il suo contributo nell'oppressione del popolo palestinese, che tra l'altro gli è stato anche impedito di anche parlare, visto che i mezzi di comunicazione si stanno facendo sempre più, vengono attaccati da anche quelli da parte sionista, e insomma come radio ci sembra assolutamente importante rilanciare anche questa notizia che riguarda proprio un'altra radio.
Infatti le forze israeliane hanno assaltato la sede di Radio Huria, arrestando 5 palestinesi. La notizia è del 4 novembre. All'alba di martedì, decine di soldati israeliani hanno invaso la città di Hebron, a sud della Cisgiordania, prima di fare irruzione nella radio Al-Huria, farvi una perquisizione violenta, danneggiando gravemente le proprietà, e di chiudere il network per 6 mesi. I soldati hanno anche confiscato delle attrezzature della radio, specialmente per le trasmissioni, e hanno minacciato di farli chiudere per sempre e di demolire l'edificio. Nel frattempo, il governo palestinese ha deciso di tenere la sua sessione ad Hebron, martedì, a causa di un significativo aumento di crimini israeliani commessi sia dai soldati che dai coloni paramilitari contro i palestinesi e le loro proprietà. Il governo discuterà anche la questione della radio Al-Huria, poiché l'attacco è parte delle aggressioni israeliane e dell'escalation contro agenzie stampa e giornalisti di diverse parti della Palestina occupata. Il governatore di Hebron, Kamel Hmeid, ha affermato che è la terza riunione del governo che si tiene ad Hebron per sfidare le politiche, le violazioni e i crimini israeliani illegali. Ecco, sì, noi abbiamo Facebook, loro hanno direttamente i proiettili e le confische fisiche dell'attrezzatura. Direi che sono un esempio, insomma, da seguire nella lotta anche per la libertà di comunicazione, altro che Charlie.
Esatto. Bene, stacco musicale e poi va ritorniamo.
Ok, cara. Capo, immediatamente, ma quale canzone mi vuoi?
Beh, ci vuole una canzone.
È compresa qua.
Ci vuole una canzone palestinese. Però,
una canzone palestinese o sulla Palestina?
O sulla Palestina,
qui possiamo
ci piace
fare
in questo momento, che sia il nostro modo di augurare. No?
Non lo so, perché questa mi sembra di avere 15 anni.
Ma
questa no.
Ma sì. Vai di mala
va bene
suerte.
Questa va
ma
bene sì, abbiamo deciso,
vammi di mala suerte,
andiamo di mala suerte come se non avessimo già abbastanza.
Nessuno, dico, che nessuno pianga, non una lacrima dalle terre segrete del nostro dolore, non una lacrima, perché in piedi sono morti, che nessuno pianga. In piedi, accanto al pozzo e alle radici del pane, che nessuno pianga. In piedi, fra le stagioni testarde del loro lavoro, che nessuno pianga. In piedi, con le scarpe indosso e con fucili, che nessuno pianga. In piedi, da barricate parlando alle stelle, che nessuno pianga. In piedi, con gli occhi fissi ai fiumi di Palestina, che nessuno pianga. In piedi, tracciando strade immense verso il ritorno, che nessuno pianga. In piedi.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21.34 di giovedì 5 novembre e siete in compagnia di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Dopo una serie, insomma una carrellata di aggiornamenti rispetto alla situazione in Palestina, andiamo a leggere insomma alcune comunicati, alcune insomma contributi direttamente da fonte palestinese, nel senso dal appunto, in particolare quello che andremo a leggere adesso è un comunicato dell'FPLP tratto, lo potete leggere sul sito del Fronte Palestina, un comunicato del 23 di ottobre è stato pubblicato e dice: le esecuzioni extragiudiziali di giovani palestinesi non spegnerà le fiamme dell'intifada. Questo molto importante dichiarazione che adesso andiamo a leggere, perché come si diceva prima, purtroppo gli attacchi da parte dei coloni e dell'esercito sionista nei confronti dei giovani, con appunto l'uccisione e il ferimento, si stanno accumulando, sono sempre di più purtroppo, ma questo ovviamente ribadisce Jamil Mizer, un compagno del membro dell'ufficio politico del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina e leader della sua sezione a Gaza, appunto ribadisce che non fermerà la voglia di combattere e di lottare. In particolare appunto dichiara che le esecuzioni in corso extragiudiziali a sangue freddo contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata, a Gerusalemme Est e nel territorio e Gerusalemme e nei territori del 48 non piegheranno la volontà dei giovani palestinesi in rivolta per la vittoria della Palestina. Mizar ha affermato che c'è una proposta in corso di formazione da parte dell'FPLP da sottoporre a tutte le fazioni in modo da formare una leadership unificata per trasformare queste azioni di massa in una massiccia rivolta popolare. Le esecuzioni e gli omicidi rappresentano un disperato tentativo di stroncare la fiamma della rivolta. I tentativi di uccidere giovani uomini e donne palestinesi a sangue freddo riflettono il razzismo e il fascismo dello Stato di Israele e il suo obiettivo di spazzare la spina dorsale sale dell'intifada. Al contrario, però, queste esecuzioni diventano in realtà un forte incentivo a continuare la lotta, scoraggiando gli attacchi terroristici dei coloni. Mizar ha sottolineato che il popolo palestinese e le sue forze politiche si trovano ad affrontare una vera e seria opportunità di unirsi per affrontare le sfide odierne e confrontarsi con i reati dei coloni e dei soldati, tra cui i piani dell'occupazione di dividere la moschea di Al-Aqsa territorialmente e temporalmente. Questo richiede anche iniziative palestinesi a livello internazionale per esporre e denunciare i crimini dell'occupazione contro il popolo palestinese e perseguire i suoi leader nei tribunali internazionali. Per concludere, Mizar ha invocato un intervento a livello nazionale palestinese per ripristinare l'unità e organizzare una leadership unificata nazionale in grado di intensificare l'intifada e renderla in grado di confrontarsi con l'occupazione israeliana. Il compagno ha inoltre ribadito la richiesta di una riunione della leadership provvisoria dell'OLP che comprenda tutte le principali fazioni palestinesi, tra cui Hamas e la Jihad Islamica, al fine di concordare insieme, nel quadro di questa eroica rivolta, un piano per intensificare la rivolta permettendogli di raggiungere gli obiettivi e le aspirazioni del nostro popolo. Questo è assolutamente importante, nel senso un richiamo alla unità nella lotta e nella resistenza a fronte di chi invece, come fa Fatah, si mette a contrapporre invece questa lotta, ma collaborando addirittura con l'occupante.
Ecco, il sostegno alla lotta palestinese arriva anche dalle prigioni, in particolare dal compagno Sadat, che in una lettera appunto si appella al popolo per sostenere questa intifada. Il prigioniero e leader palestinese Ahmad Sadat, segretario generale del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, in una lettera dal carcere di Nafa, invita tutte le forze nazionali ad intensificare il proprio impegno nel supportare la crescente intifada, affinché possa proseguire nella vita quotidiana, alterando così la natura ed il rapporto tra l'occupazione e il popolo palestinese. Il compagno Sadat ha sollecitato la necessità di formare una leadership nazionale unificata per guidare ed intensificare l'intifada popolare, istituendo comitati nelle regioni e nei villaggi per l'organizzazione popolare in tutti i settori. Questo è un momento fatidico per il nostro popolo. Le attuali condizioni non lasciano altra scelta se non la resistenza, che sia in grado di portare un cambiamento nei rapporti di forza e della situazione attuale. Ecco l'importanza di strutturare gli sforzi della rivolta, che definiscono i termini di riferimento e gli slogan, afferma Sadat nella sua lettera. Il compagno ha esortato un fine ultimo al percorso di Oslo, tra cui una completa chiusura di tutti i rapporti con l'occupazione, in particolare ponendo fine con estrema urgenza al coordinamento sulla sicurezza, mettendo come primo punto all'ordine del giorno delle forze nazionali ed islamiche palestinesi la contraddizione primaria con l'occupazione. Sadat ha sottolineato che l'unità che esiste nella lotta deve essere stabilita anche a livello politico, per ricostruire le strutture di unità nazionale, in particolare per la ricostruzione dell'OLP e delle sue istituzioni, obiettivo che richiede la convocazione di una leadership provvisoria che comprenda la dirigenza dell'OLP e i quadri di tutte le forze e le fazioni del movimento palestinese, tra cui Hamas e la Jihad Islamica. Infine il compagno ha ulteriormente rimarcato il rifiuto a tutti i tentativi di contenere l'intifada attraverso programmi politici internazionali come l'iniziativa francese, progetti grazie ai quali l'Unione Europea e Stati Uniti tentano di riportarci al quadro di Oslo. La nostra gente è consapevole dei rischi di questi progetti, perciò li rifiutano e chiuderanno tutte le porte a questi percorsi politici.
E dopo questa dichiarazione di Sadat, volevamo invece leggere una sorta di comunicato scritta invece dai compagni che sono si trovano nel campo profughi di Aida vicino a Betlemme e che da sempre insomma portano avanti una fortissima resistenza contro l'occupazione sionista, contro il muro che divide che delinea una parte appunto del campo. Un po' di tempo fa avevamo raccontato del periodo durante il quale insomma i compagni la notte buttavano giù i pezzi di muro che gli israeliani il giorno dopo ricostruivano, ma la notte stessa veniva di nuovo in qualche modo aperto un varco nel muro. E quindi volevamo leggere insomma alcune parole che hanno voluto diffondere appunto proprio i compagni dal campo di Aida, nel quale in questo periodo ancora di più ci sono fortissimi scontri con l'esercito israeliano, ma anche con la polizia palestinese, e moltissimi arresti e purtroppo anche morti e feriti. Saluti dalla fedeltà, saluti dalla patria infangata dal sangue. Compagni e compagni, in ogni angolo del mondo ci troviamo ad affrontare l'aggressione fascista a livello globale. È nostro dovere unirsi in un solo compatto fronte antagonista per lottare come un unico pugno forte. State seguendo gli avvenimenti che stanno travolgendo la Palestina. Il protrarsi della colonizzazione, lo sterminio, la distruzione di ogni proprietà palestinese. Oggi il nostro popolo si ribella con ogni mezzo possibile per rivendicare il suo desiderio di liberazione. Ci troviamo oggi davanti una nuova generazione vogliosa di libertà, però è ancora prematuro parlare di una terza intifada, perché ad essa manca ancora una direzione. Presumiamo comunque che esistano tutte le condizioni per diventarlo. Per questo chiediamo a tutti i compagni di sostenere la lotta che in questi giorni stiamo portando avanti. Il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina rivendica la fedeltà alla linea di George Habash e Abu Ali Mustafa. La rivoluzione potrà durare anche 100 anni, ma trionferà. Noi non siamo contro la pace, ma crediamo che la soluzione di pace adottata negli ultimi 20 anni sia fallita, provocando per noi solo dolori e catastrofi. A chi ci identifica come terroristi, diciamo che è un onore esserlo in difesa della nostra patria e della nostra esistenza. Non daremo un attimo di pace all'oppressore. Per quanto riguarda la Siria, diciamo che siamo onorati di essere al fianco del presidente Assad. Sappiamo che questa posizione potrà creare discussione, però vi invitiamo a riflettere su cosa abbia portato l'esportazione della democrazia americana in Iraq, Libia, Afghanistan, nient'altro che la realizzazione dei loro sporchi interessi. Chiedetevi perché questi gruppi sono arrivati migliaia di armi, cosa che non è successa per i palestinesi che resistono da oltre 60 anni. Perché questi non combattono Israele. Quello che succede in quella zona è l'attentata realizzazione del progetto americano saudita sionista. Infine, chiediamo ai sinceri democratici di tutto il mondo di sostenere la nostra giusta resistenza e di rivendicare la pace, sapendo che siamo in una terra sotto occupazione militare. I compagni di Aida Camp.
Beh, insomma, direi che è veramente un contributo, insomma, prezioso anche per quello che, insomma, i compagni di Aida Camp stanno da sempre, insomma, portando avanti proprio sulla loro terra, che ha visto purtroppo cadere anche un ragazzino di 12 anni 3 settimane fa e sta vedendo 10 arresti solo in questo mese. Un altro richiamo alla solidarietà e alla mobilitazione nei confronti della Palestina ci arriva dal PIM, il Palestinian Young Movement, che sapete essere, insomma, per i nostri più affezionati ascoltatori, perché l'abbiamo chiamato più di qualche volta, insomma, dei compagni di questa organizzazione, di questa realtà. È una realtà transnazionale che raccoglie tutti i palestinesi della diaspora, sostanzialmente i palestinesi in esilio che non e anche quelli in Palestina, ma cerca di, appunto, mettere insieme e portare la lotta del popolo palestinese a essere più complessiva e con una visione anticolonialista. In particolare leggiamo questo comunicato che è un appello alla mobilitazione per creare una giornata di lotta il 29 di novembre a livello internazionale. Allora, noi giovani palestinesi in esilio chiediamo a tutti i palestinesi e le persone solidali con la nostra causa di difendere la nostra terra e sostenere la resistenza e la determinazione del nostro popolo in Palestina. Da settimane la moschea di Al-Aqsa è vittima di assalti brutali, mentre i coloni e l'esercito sionista compiono omicidi arbitrari e arresti di massa in tutta la Palestina. In risposta alla violenza sionista, dobbiamo ribadire che la resistenza è una strategia necessaria e obbligatoria per sopravvivere alla perpetrazione del progetto di pulizia etnica ai danni dei palestinesi. La repressione militare sionista e le inaccettabili violazioni dei coloni, insieme ad una leadership palestinese collusa, che agisce ormai come garante dell'occupazione e non più come guida del progetto di liberazione, tentano di garantire la liquidazione totale della resistenza palestinese e l'accelerazione della pulizia etnica. In questa lotta, sbilanciata tra un'ideologia razzista e istituzionalizzata e l'eroica resistenza del popolo palestinese, Israele gode ancora del sostegno dei suoi alleati internazionali, che noi riteniamo parimenti responsabili di questi crimini. Noi giovani palestinesi dobbiamo assumerci la piena responsabilità e il diritto di difendere il nostro popolo e la nostra terra e mobilitarci ovunque ci troviamo. La lotta in corso in tutta la Palestina è la nostra, è una lotta per far prevalere la giustizia su un progetto coloniale, è una lotta contro il colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Questa è la rivolta di una nuova generazione di palestinesi, uniti ovunque esse siano, intorno ai principi di dignità, di ritorno, di liberazione di tutta la Palestina. Condividiamo la voce della resistenza palestinese, denunciamo i crimini sionisti e la complicità dei loro alleati, rompiamo l'isolamento dei palestinesi sotto l'occupazione. Ci appelliamo a tutti i palestinesi in esilio, ai movimenti di solidarietà e tutte le persone che credono nella giustizia, a proseguire gli sforzi di mobilitazione e ad unirsi a noi nel sostegno alla resistenza palestinese, che culminerà con una mobilitazione internazionale il 29 novembre 2015 e continuerà fino a che la Palestina non sarà libera. Scegliendo la giornata internazionale di solidarietà con la Palestina indetta dall'ONU, intendiamo ribadire che la solidarietà è genuina solo se rispetta la totalità dei principi nazionali palestinesi, il ruolo di tutte le comunità palestinesi ovunque esse siano nella lotta di liberazione e la legittimità della resistenza palestinese. Stop all'occupazione e alla colonizzazione sionista di tutta la Palestina. Sostegno incondizionato alla resistenza palestinese. Libertà per i prigionieri palestinesi. Ritorno dei profughi palestinesi. No al silenzio complice della comunità internazionale. Sì al BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele. Il PIM, Palestinian Youth Movement. Per sottoscrivere questo appello si può mandare una mail al pal.young.transnational@gmail.com. Comunque magari poi nella podcast lo inseriamo.
Sì, lo scriviamo visto la splendida pronuncia della Marilli
che
con l'inglese.
Lasciamolo perdere, esatto.
Che detto da me poi è ancora più divertente.
Ecco, ma insomma, tra l'altro, non è che ce la caviamo meglio con altre lingue, come spesso abbiamo dimostrato.
No, io russo lo parlo così, tutte le notti, guarda, è una botte di ferro.
Che veramente, quando iniziamo con i nomi stranieri, si mettono.
Sarebbe
le mani
caso di usare solo le iniziali, come sul mattino di Padova, perché sennò...
Esatto.
Detto questo, ovvero anche alcune cazzate, per concludere però appunto questa parte sulla Palestina, bisogna che lo leggiamo, perché bisogna che lo leggiamo, e quindi volevamo insomma concludere più o meno la puntata di oggi, o comunque insomma la parte più di aggiornamento e di approfondimento, con una dichiarazione di George Abdallah, dato che appunto c'è stata la giornata dedicata a lui, come ogni anno, il 24 ottobre, anche quindi quest'anno. E appunto George Abdallah ha scritto una lettera, insomma, per i compagni, che ora vi leggiamo. Cari compagne e compagni, care amiche e amici, a qualche metro da queste mura, da questi fili spinati ed altre torri d'osservazione, riecheggia nella nostra testa l'eco dei vostri slogan e ci porta lontano da questi luoghi sinistri. Certo, la vostra mobilitazione oggi qui non lascia indifferente nessuno. Così vicina alle nostre celle ci dà molto calore e suscita altrettanta emozione ed entusiasmo. Le guardie se lo aspettavano, in qualche modo da quando qui sono detenuti dei prigionieri politici si sono abituate. All'alba di questo 32° anno di prigione, compagni, bisogna constatare che la politica d'annientamento imposta ai rivoluzionari protagonisti detenuti è destinata immancabilmente a fallire, nella misura in cui si assuma la solidarietà sul terreno della lotta anticapitalista, antiimperialista. Non lo si sottolinea mai abbastanza, compagni. Solo assumendo la solidarietà sul terreno della lotta di classe in corso e a tutti i livelli si dà il sostegno più efficace ai nostri compagni prigionieri. Nella guerra scatenata contro le masse popolari, qui nel centro del sistema e delle periferie, i reazionari di ogni sorta cercano di farla finita usando ogni mezzo contro i rivoluzionari prigionieri, riferimento vivo della resistenza e della lotta. Devono assolutamente trasformarli in spaventapasseri che servano a spaventare i giovani recalcitranti che si ribellano. Non riuscendo a spezzare la resistenza di questi prigionieri affinché abiurino e rinneghino le proprie convinzioni, agli apparati penitenziari occorre seppellirli vivi e servirsene per influire sul morale di quelli che lottano. Compagni, le iniziative solidali che avete saputo sviluppare di recente non solo hanno contribuito a smascherare efficacemente l'assurdità dell'accanimento giudiziario e della vendetta dello Stato, ma soprattutto hanno prodotto una sonora smentita contro quelli e quelle che scommettevano sul respiro corto della vostra spinta solidale. Voi ci siete sempre, compagni, sul terreno della lotta e le vostre iniziative molteplici riconfortano e fortificano più che mai la mia risolutezza e determinazione. Qui al mio fianco valorosi compagni baschi resistono altrettanto da parecchi anni. Viene sistematicamente rifiutata la sospensione della pena per ragioni mediche se si tratta di un militante basco. Il caso del compagno Ibon Fernandez è sintomatico sotto tale aspetto. Compagni, come vedete dall'inizio di questo mese, le masse popolari palestinesi, e in particolare i giovani, sono riusciti a porre in evidenza in primo piano la piazza della Palestina nella lotta contro la barbarie dell'occupante sionista. Una terza grande intifada è già in atto. Non servono esperti per spiegare le ragioni di questa intifada e delle sue diverse modalità di lotta. Il livello d'oppressione e umiliazione inflitto dai sionisti quotidianamente a tutto un popolo non può che suscitare questa esplosione e alimentare la sua affermazione e propagazione e a maggior ragione la sua vittoria. Che mille iniziative solidali fioriscano in favore della Palestina e della sua promettente intifada. Che mille iniziative solidali fioriscano in favore dei giovani libanesi in lotta. Che mille iniziative solidali fioriscano in favore delle masse popolari curde e dei suoi valorosi combattenti. Contro l'imperialismo e i suoi cani da guardia, sionisti e altri reazionari arabi. Onore ai martiri e ai popoli in lotta. La solidarietà, ogni solidarietà, ai prigionieri che resistono nelle carceri sioniste e nelle celle di isolamento in Marocco, Turchia e altrove nel mondo. Compagni, insieme, solo insieme vinceremo. A voi tutti, compagni, i miei saluti più calorosi. Il vostro compagno, Giorgio Abdallah.
Finalità, 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 fin
Eccoci qua.
Con la Buri sottofondo che ci dice no, non saluto io. Saluto.
Perché lei ovviamente...
Vabbè, va a casa.
Allora, no,
non ce la fa, insomma, la Buri ha una perché... certa età, è laureata adesso, è dottoressa, fa la bulla, ma è vecchia, non c'è più speranza.
Esatto, e con questo insomma scambio di considerazioni sulle nostre possibilità vi salutiamo anche per la puntata di oggi, sono ormai le 21:57 quindi andiamo proprio in chiusurissima. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori di essere stati con noi anche oggi, ci diamo appuntamento non a giovedì prossimo ma al giovedì successivo. Con appunto i nostri microfoni di Tamburi Rossi, ma vi diamo però un appuntamento intermedio per quanti insomma hanno la possibilità di arrivare a Padova sabato 14 novembre alle ore 18. Ci sarà la presentazione con Cristiano Armati della Red Star Press del libro di Bruno Regé, La scuola dell'odio, 7 anni nelle prigioni israeliane. Un testo molto interessante appunto che parla dell'esperienza di questo compagno, vi leggo in brevissimo, la tortura è qualcosa di che è sporca, una sporcizia segreta e profonda che la vittima è costretta a portarsi dentro. Molti degli uomini che poi ho conosciuto erano stati torturati nei modi più infami. Quanti uomini, quante donne palestinesi racchiusero in sé questi terribili ricordi? Ecco, questo è un assaggio di quello che potrete insomma andare a, a scoprire sabato alla Mensa Marzolo occupato in via Marzolo 4 a Padova, zona Portello, nella presentazione alle ore 18 del testo di Cristiano Armati, appunto, cioè, edito da Cristiano Armati, La scuola dell'odio. Subito dopo ci sarà la possibilità anche di fermarsi alla cena alle ore 20, cena benefit per i prigionieri palestinesi detenuti da Israele e dalla NP, il cui ricavato andrà alle associazioni Adamir e a PD Wosa, Palestinian Development Women Studies, è un'associazione che si occupa delle prigioniere palestinesi a Gaza. Quindi vi aspettiamo sabato 14 alla Mensa Marzolo occupata e ovviamente con Tamburi Rossi giovedì prossimo, giovedì non questo, quello successivo.